Questa mattina, scusate, io sono tarato per la mattina, è pomeriggio da un po'. Questo pomeriggio, per la grazia del Signore, confidando nella guida dello Spirito Santo, vorrei meditare con voi sugli aspetti che il Signore ha messo sul mio cuore proprio da alcune settimane. Non sarà sugli Efesini, perché questo torneranno di giovedì, ma sarà sull'Epistola ai Colossesi. Leggiamo però dai Colossesi, quindi, Colossesi capitolo 1 dal versetto 13, Colossesi dal capitolo 1 versetto 13, il titolo del messaggio è In Cristo, questo è il titolo del messaggio. Leggeremo fino al versetto 23. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ed Egli è avanti ogni cosa, e tutte le cose sussistono in Lui. Ed Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli che è il principio, il primogenito dai morti, onde in ogni cosa abbia il primato. Poiché in Lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce di esso, per mezzo di lui dico tutte le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che già eravate strani e nemici nella vostra mente, nelle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui, per mezzo della morte di esso, per farvi comparire davanti a sé, santi e immacolati e irreprensibili. Seppur perseverate nella fede, fondati e saldi, e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito, che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo, e del quale io, Paolo, sono stato fatto ministro. Amen. È qualche settimana che ho questo passaggio nella mente, e perciò sono stato costretto dal Signore a mettere i miei occhi nuovamente su questi passi, per poterli meditare in maniera un pochino più approfondita. Quando il Signore ti mette in testa una cosa, non c'è maniera di, o meglio, c'è la maniera, però è sempre meglio cercare di stare su ciò che il Signore ti dice. Il brano, come l'Epistola agli Efesini che stiamo meditando insieme, è stato scritto nelle medesime circostanze, durante la prigionia dell'Apostolo Paolo, nella prigionia terminale dell'Apostolo Paolo a Roma. Il brano che abbiamo letto e i versetti che abbiamo letto nel dettaglio sono certamente uno dei non molti passaggi della parola di Dio che mettono in luce in maniera così chiara e in maniera così limpida la persona del Figlio. Per essere più precisi, la deità della persona del Figlio. Questi sono la seconda parte del capitolo 1 e parte del capitolo 2 sono certamente versetti centrali e fondamentali che noi dobbiamo avere nel nostro cuore per meditarli continuamente. Versetti che qui erano utilizzati dall'Apostolo Paolo per togliere di mezzo alcune deviazioni devastanti che stavano entrando nella chiesa di Colosse per via dei falsi dottori e per via di altri che vi erano nel contesto di questa epistola e che perciò Paolo scrive questa epistola nei suoi ultimi anni della vita ai fratelli di Colosse. Nella scrittura comprendiamo, per esempio attraverso i passaggi in Romani 1.4 e in Filippesi 2.8, che troviamo queste due, nella persona del Figlio troviamo due aspetti fondamentali che convivono perfettamente, anche se noi non li comprendiamo a fondo. L'aspetto della Deità, cioè del fatto che Gesù, il Figlio di Dio, era pienamente Dio, anche durante la sua vita terrena, però Filippesi, che guarda caso, che è stato letto questa mattina, ci dice anche chiaramente che Gesù era pienamente uomo, pienamente Dio, pienamente uomo nella stessa persona. Questo passo in particolare ci parla del fatto che egli era pienamente Dio, ma ci dice anche, se state attenti, del fatto che egli era pienamente l'uomo, perché dice che la pace è stata fatta nel corpo di esso, e questo ci parla della umanità del Signore. E in questi versetti, più di tanti altri, e anche alcuni passaggi dell'Epistola Efesini, ci viene detto qualcosa, secondo me, su cui ho voluto rimeditare, che è quello che mediteremo questa mattina, estremamente prezioso, che noi siamo in Cristo. Siamo stati posti, siamo stati collocati in Cristo. Questo ha delle conseguenze estremamente fondamentali, importanti, direi che sono proprio il fondamento del nostro essere cristiani. Il fatto che noi siamo stati posti in Cristo. E in tutta onestà rimugino spesso su queste cose. Del fatto che io sono in Cristo, su cosa comporta per la mia vita il fatto che Dio, il Padre, come vedremo tra un po', ci ha nascosti, ci ha messi in Cristo. Ma penso anche che io in primis tralasci a volte o svilisca nella mia meditazione o nel mio vivere la grandezza di questa rivelazione. Però, perciò il senso di quello che voglio vedere con voi, che desidero meditare con voi questa mattina, pregando che il Signore ci guidi, è proprio su questo, su che cosa comporta per noi essere in Cristo, cioè essere stati posti da Dio in Cristo. E vedremo che è qualcosa di assolutamente fondamentale, affinché questo sia per noi un motivo di incoraggiamento, ma anche di lode, di grande lode al Signore. Perché se noi comprendiamo di essere in Cristo, e se stiamo in Cristo, noi siamo gli uomini di lode. Uomini di lode. Allora, cosa dice la parola che abbiamo letto questa mattina? Egli, il Padre, il soggetto, egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati. Il Padre ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre, ci ha riscattati, ci ha liberati dalla potestà delle tenebre. Abbiamo mai riflettuto a fondo su cosa vuol dire questo? Cosa vogliono dire per noi queste parole? Il fatto che siamo stati liberati dalla potestà delle tenebre. L'uomo naturale, l'uomo di nascita, l'uomo, coloro che sono i discendenti di Adamo, sono sottoposti, cioè sono sotto il dominio del diavolo. Sono sotto la potestà delle tenebre, sotto il potere delle tenebre, sotto il potere del diavolo. E non è una scelta. Non è qualcosa che noi possiamo scegliere di essere sotto il dominio del diavolo o essere sotto il dominio del Signore. Quando nasciamo, il fatto che noi discendiamo da Adamo, e tutti discendiamo da Adamo, siamo sotto al dominio del diavolo. E non importa quello che facciamo o come ci comportiamo. Se siamo umani, e noi tutti lo siamo, nasciamo sotto la potestà del diavolo. Perciò tutto quello, i nostri pensieri, tutto quello che meditiamo, tutto quello che orchestriamo col nostro cervello è diabolico. Diabolico! Senza Dio noi siamo diabolici, perché siamo sotto la potestà del diavolo. E noi nasciamo tutti così. E questo è assolutamente importante per capire da dove veniamo, qual è la nostra provenienza, quali sono le nostre aspettative, se noi ci aspettiamo dalla nostra vita di diventare qualcosa essendo sotto la potestà del diavolo, certamente andremo secondo i desideri, come disse Gesù, voi fate i desideri del Padre vostro. Il Padre vostro è il diavolo, disse ai farisei. E noi senza Cristo, se non fosse questa meraviglia che vedremo che siamo stati collocati in Cristo, noi continueremo a fare i desideri e la volontà del Padre nostro, naturale, il diavolo. Non si scappa da questo, non si scappa, non è una scelta, indipendentemente da quello che faccio, non si scappa da questo. Sono bravo, sei sotto il diavolo, sono meno bravo, sei sotto il diavolo. E questa è la verità della parola di Dio. Dentro di noi non abita alcun bene. L'eredità che ci siamo conquistati in Eden è questa, avere venduto l'anima nostra a colui che ci ha schiavizzato, che ci ha reso servi, schiavi. Il germe del maligno, quella parola gravissima che dice il Signore, e purtroppo, dico purtroppo anche per me, passa così spesso, così veloce, quando mangerai di quel frutto, se ne mangerai, per certo morirai. Per certo. E questo si è verificato nell'uomo. Si è verificato. Noi vediamo la morte fisica che si è verificata a conseguenza di quel mangiare, ma vediamo anche quello che invece noi non ci accorgiamo, forse se non crediamo, è quello che è successo alla nostra anima e al nostro spirito senza Dio. Il germe del maligno è entrato nell'uomo. E come dice la parola, ognuno è schiavo di colui che l'ha vinto. E il maligno ha vinto l'uomo nel giardino delle delizie e l'ha reso schiavo. E la scrittura, in diversi passaggi, non tralascia questo fatto, ovviamente. In Efesini 5,8 è scritto per esempio in molti passaggi che noi siamo nelle tenebre, perché qui dice che il Signore ci ha riscattati dalla potestà delle tenebre. Ma Efesini 5,8 o prima Pietro 2,9 vanno ancora più a fondo. Efesini 5,8 dice per esempio: voi siete tenebre. Non solo siete nelle tenebre, ma siete tenebre. Senza Dio, lì dice eravate, perché sta parlando a credenti, ma l'uomo senza Dio è tenebra, è buio, è oscurità, è pensieri malvagi, pensieri storti, pensieri che stanno nell'occulto, di soppiatto. Questi sono i pensieri che sono nell'uomo tenebroso, che è tenebra, senza la presenza di colui che è luce. Io sono la luce del mondo. Senza la luce noi siamo solo tenebra, siamo solo oscurità. E ancora di più lo stesso apostolo Paolo dirà in Seconda Corinzi che l'iddio di questo mondo vi ha accecato le menti, in Romani ancora vi ha ottenebrato il cuore vostro si è ottenebrato, perché noi siamo tenebra senza Gesù. Il cuor vostro è insanabilmente maligno, Geremia 17. Perciò vedete che il piano, quello che si delinea dell'uomo senza Dio, è tenebra, è nient'altro che tenebra. E ancora di più l'apostolo Giovanni, in 1 Giovanni 5,19, dice che tutto, 1 Giovanni 5,19, tutto il mondo giace nel maligno. Tutti gli apostoli, tutta la parola è concorde a dire questa cosa. Noi siamo tenebra, nasciamo tenebra e senza Dio siamo tenebra. Sei bravo, ma sei una brava tenebra che non ha niente a che fare con la luce di Dio. Niente, perché la tenebra non ha niente a che fare con la luce. Sono due cose totalmente, sono separate. E questa è la rivelazione della scrittura. E questo è l'intervento meraviglioso che ha fatto il Signore nella nostra vita. Se noi capiamo quanto eravamo nel marcio, nel fango, come dice il Salmo 40, se non ricordo male, io ti ho preso dal fango, quando eravamo ben immelmati, nel fango o in qualcos'altro, eravamo immelmati, il Signore è venuto a prenderci per portarci fuori da quella melma. Però dobbiamo capire dove eravamo, è importante, assolutamente importante. E questo fu il mandato che Gesù stesso diede all'Apostolo Paolo. Quando l'Apostolo Paolo stava andando sulla via di Damasco, vi ricordate, Atti capitolo 9? Scusate, ma sono intasato. Quando l'Apostolo Paolo era in Atti al capitolo 9 e era sulla via di Damasco, e il Signore sfolgorò, ci fu la luce che sfolgorò e l'apostolo Paolo cadde, in Atti al capitolo 26 ci viene detto il messaggio che il Signore Gesù stesso diede all'apostolo Paolo in quella circostanza. Cosa dice in Atti 26:18? Io ti mando per aprire loro gli occhi. Io ti mando, lo dice un po' prima, il versetto 18 dice, è sottinteso, io ti mando per aprire loro gli occhi onde si convertano, guardate, dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio. Gentilissimo, grazie. E dalla potestà di Satana a Dio. Dalla potestà di Satana a Dio. Guardate questo messaggio. L'uomo senza Dio, l'uomo naturale, è sotto la potestà di Satana. Tu che sei senza Cristo, sei sotto la potestà di Satana, che tu lo voglia, che tu ci creda, oppure no. Non cambia niente, non cambia niente. Senza Cristo sei così, sotto la potestà di Satana. Le tue opere sono malvagie, perché colui che le parturisce è il padre tuo, il diavolo. E guardate questo versetto: onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio e ricevano per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. È questo che il Signore chiede a chiunque crede e dichiara di essere servitore di Dio. Mi ha colpito questo versetto profondamente. Questo è stato il mandato. Qui l'Apostolo Paolo veniva mandato ai gentili, se leggete quando Paolo parlava al re Agrippa di queste cose. Qui il Signore diede il mandato personalmente, come abbiamo visto anche nel libro, nella Meditando gli Efesini, all'Apostolo Paolo. Sarebbe stato il suo inviato, il suo mandato ai gentili. E qui il Signore gli dice proprio questo, per aprire loro gli occhi. È questo che facciamo noi. Non apriamo gli occhi di nessuno, ma quando noi portiamo l'Evangelo, che è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, in qualche modo facciamo sì che gli uomini possano aprire gli occhi. E che possano veramente andare a Cristo affinché siano portati dalle tenebre in cui tutti giacciono alla sua meravigliosa luce. Ed è troppo importante sapere che cosa sono queste tenebre, capire da dove noi eravamo, perché siamo spesso dimentichi, e dicendo questo parlo prima di noi, di me stesso, siamo spesso dimentichi nel ricordare da dove siamo venuti. Da come noi eravamo tenebre, come sono loro. L'Apostolo qui ce lo ricorda. Attenzione, dice, che voi eravate nemici di Cristo, così come sono loro. E questo è importante, perché invece di essere soltanto giudici, noi spietati verso coloro che non hanno trovato ancora il Signore Gesù, allora questo ci rende pietosi, ci dà un cuore di pietà verso di loro, che sono nelle tenebre, che sono senza vista, sono ciechi, come eravamo noi ciechi un tempo. Ricordarci da dove veniamo è importante, anche per ricordarci ciò che Dio ha fatto per noi in Cristo Gesù. E questo non viene da noi, dice la parola, è un dono di Dio. Questa si chiama grazia. Se noi siamo seduti su quelle sedie per adorare il Signore questa mattina, c'è solo una parola che si confà bene per la nostra persona. Grazia. Dio ti ha fatto grazia, Dio mi ha fatto grazia, se no saresti là fuori come tutti gli altri, tenebra. Ma la grazia di Dio è meravigliosa ed è venuto a cercarci nelle maniere che Lui conosceva, nel modo che Lui conosceva e come Lui ha voluto per noi. E quello è stato il nostro, ciò che Dio ha usato per scavare profondamente nella nostra vita, per suscitare qualcosa che solo Dio conosce, affinché noi potessimo veramente correre a Lui e andare al Suo figliuolo. Noi eravamo come loro, non siamo migliori di nessuno, dobbiamo crederlo nella nostra vita. Tu che ti senti migliore degli altri, non sei migliore di nessuno. Se non fosse per la grazia di Dio, correresti come prima, o correresti peggio di prima a quello che tu ti davi un tempo, come dice la parola, alle gozzoviglie. Ma se non erano gozzoviglie, erano i fatti tuoi. Erano le cose tue, era la tua vita, i tuoi pensieri, i tuoi desideri, le tue aspettative, non le cose di Dio. Eravamo estranei e nemici, dice la parola, qui proprio in questo passaggio che abbiamo letto, in Colossesi 1:21. Morti, Efesini 2:1, nei falli e nei peccati. Questo era il nostro ritratto, questa è la tenebra da cui noi tutti proveniamo, e questo, ai noi, è la tenebra in cui molti uomini in questo mondo si trovano ancora oggi. Ma il Signore ci ha mandato. Il Signore ci ha mandato affinché predichiamo la sua parola, che è la potenza di Dio, e i loro occhi si possano aprire, affinché si convertano dalle loro tenebre alla sua meravigliosa luce, per la fede in Gesù Cristo, per essere anche loro in Cristo, come siamo stati messi tutti noi per la grazia. Perciò i credenti sono coloro che comprendono, sperimentano giornalmente la grandezza, la bellezza della grazia di Dio che li ha collocati in Cristo. Giornalmente noi sperimentiamo che non siamo niente e solo la grazia di Dio ci ha collocati in Cristo. Questo ci rende veramente riconoscenti davanti a Dio. Questo ci rende degli adoratori, ci rende persone di lode, ci rende degli uomini e delle donne di lode. Perché noi siamo stati chiamati, come dice l'Apostolo Pietro in 1 Pietro 2,9, per proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Ma se io dimentico che sono tenebra, che sono stato tenebra, non potrò mai proclamare che ero tenebra e sono stato messo in Cristo e mi è stata aperta la strada per vedere la luce di Dio. Quella luce che risplende, come dice la parola in 2 Corinzi, che risplende nella persona di Gesù Cristo. Siamo stati creati in Cristo Gesù, per proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Allora, chi dimentica questo fatto di essere stato fuori dalle tenebre? Come può essere un uomo di lode? Come potrà proclamare le virtù di colui che l'ha tratto fuori dalla tenebra per portarlo alla sua meravigliosa luce? È impossibile. Noi dobbiamo ricordare chi eravamo, e questo ci rende più umili, non giudici, ma umili, come Gesù si è umiliato. Lui che aveva ben donde, aveva ben ragione di vantare i suoi diritti, perché egli era Dio, abbiamo letto, in forma di Dio, a immagine di Dio, Colossesi e Filippesi. Ma non si aggrappò gelosamente a questo fatto, non reputò rapina, come dice il Luzzi, l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso. Ma che messaggio meraviglioso, che insegnamento di umiltà! E così è per noi. Se ci ricordiamo dove eravamo, non possiamo proclamare lode di Dio, come possiamo cantare stupenda grazia? Un cieco ero io, ci sa una condizione, e Cristo mi sanò. Noi spesso ci dimentichiamo di essere stati ciechi un tempo. E siamo, come dice l'Apostolo Paolo, mi sembra, in 1 Corinzi, e siete gonfi, gli dice ai Corinzi, siete gonfi, c'è peccato tra di voi e siete gonfi, gli dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi. Invece di fare, di umiliarvi, invece di guardare, di confessare questo peccato, siete gonfi, talché poi ci sono anche degli esempi, dei tipi peccati, qualcuno si prende pure la moglie del padre e tutti lo approvano. Ringraziamo veramente il Signore che ci ha liberato da quello che eravamo, da quello che in cui noi per natura siamo. Non si scappa da quello. Se non siamo in Cristo, siamo al di fuori di Cristo. Se siamo al di fuori di Cristo, siamo tremendi, tremendi. Io per il primo sono il più tremendo di tutti voi, sommati insieme, al di fuori di Cristo. Mentre qua la parola di Dio ci dice qualcosa di meraviglioso. Il Padre, cioè Egli, ci ha liberato dalla potestà. Questo termine potestà è un termine giuridico, dall'autorità, dalla giurisdizione, dal potere delle tenebre. Questo è ciò che dice questo passaggio. Quindi noi credenti, chiunque di noi è credente, che ha ricevuto lo Spirito di Dio per fede, per la grazia, per aver creduto in Cristo Gesù, puntate questo perché è importante, non siamo più obbligati e incatenati a fare la volontà del maligno. Un credente non è più obbligato, per quello che dice qui la parola, egli ci ha liberato dalla potestà delle tenebre, a vivere nelle tenebre. Se vive nelle tenebre, in qualche modo sceglie, opponendosi a ciò che lo Spirito di Dio gli rivela nel cuore. Non siamo più obbligati, perché Cristo, perché il Padre ci ha liberato dalla potestà delle tenebre. Come meditavamo qualche domenica fa, non siamo più soggiogati, non siamo più schiavi della volontà del maligno, ma noi possiamo fare la volontà di Dio sulla terra e compiere le opere che Dio ha preparato per noi innanzi alla fondazione del mondo, Efesini 2:8 se non ricordo male, affinché le pratichiamo. E questa è opera di Dio, questo l'ha fatto Dio per noi. È la sua grazia, benediciamo la sua grazia. Questo è ciò che Dio nel suo cuore, Dio nella figura del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, ha concepito nel suo cuore, là nell'eternità, per riscattare tutti noi e per permetterci di non finire tutti dietro al diavolo, perché coloro che sono nel diavolo andranno dove va il diavolo, cioè negli inferi, nel fuoco eterno, mentre coloro che sono in Cristo saranno dove è Cristo, perché quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, noi che siamo in Cristo saremo manifestati con Lui in gloria, dice la parola di Dio. Prima eravamo sotto la guida del principe della potestà dell'aria e di lì non potevamo trarcene fuori. Ora invece non siamo più sotto la guida del principe della potestà dell'aria, ma apparteniamo al Re, apparteniamo a Gesù Cristo. Tu che sei credente, che hai lo Spirito di Dio, noi che abbiamo lo Spirito di Dio apparteniamo a Gesù Cristo. Non più schiavi del principe, ma apparteniamo al Re dei Re, al Signore dei Signori. Diciamolo al nostro cuore, io appartengo al Re, io appartengo a Gesù e nessuno mi può rapire dalla sua mano, nessuno. Perché? Perché il Padre ci ha dati a Lui. È meraviglioso. Quel Giovanni 10:29 quando dice il Padre, le pecore erano del Padre e me le ha date. Il Padre ci ha consegnati nelle mani di Gesù e noi siamo di Gesù. Nessuno le può rapire dalla mia mano, dirà il Signore. Nessuno ci può rapire dalla mano di Dio, perché il Padre ci ha collocati in Lui. Fratelli, non so se riusciamo a concepire, io faccio fatica a comprendere queste cose, però sono meravigliose. Sapere che sono in Cristo mi dà gioia, mi dà veramente gioia. Guardate cosa dice Romani, capitolo 8, versetto 2. La legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato, mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Io che sono in Cristo Gesù sono libero dalla legge del peccato e della morte. Non ci sono scuse, perché colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo, dice la parola di Dio. Non ci sono scuse, siamo liberi in Cristo. Conoscerete la verità, e la verità è Cristo, e Cristo vi renderà liberi. Questa è la rivelazione di Romani, la rivelazione di Giovanni e di molte altre epistole e di molti altri libri della parola di Dio. Mi ha liberato, affrancato dalla legge del peccato e della morte. La liberazione che opera lo Spirito Santo. Non siamo più costretti a seguire la volontà del maligno, come lo eravamo un tempo. Ma ora, per lo Spirito di Dio che dimora in noi, quello Spirito che ci ha affrancato dalla legge del peccato e della morte, possiamo seguire il nostro Salvatore per fare la sua volontà, per compiere le opere che Egli ha preparato, perché il Padre ha preparato per noi, per la sua gloria. Coloro che dimorano in Cristo Gesù non sono più sotto la legge, quella legge là. È vero, tutti moriremo, perché il nostro corpo morirà, ma la nostra anima e il nostro spirito non sono più sotto quella legge del peccato e della morte che ci obbliga a peccare. Ma coloro che sono in Cristo Gesù sono stati trasportati nel regno dove chi governa non è Satana, ma è Gesù Cristo. E questo è passato. Ci ha trasportati, non ci trasporterà. Certamente un giorno saremo alla presenza di Dio, per la grazia del Signore, e saremo con Lui. Ma qui la parola dice, ci ha trasportati. Tu che sei in Cristo, io che sono in Cristo, apparteniamo a un altro regno. Apparteniamo al regno di Gesù Cristo, dove Lui è il Re, dove c'è la sua legge. E sapete che legge c'è nel regno di Dio? La legge dello Spirito della vita. Non la legge del peccato e della morte. La legge del peccato e della morte c'è dove governa Satana. Ma dove governa il Signore c'è la legge dello Spirito e della vita. Perché all'atto di una vera conversione, come dice la parola, in 2 Corinzi 5:17, noi siamo una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono divenute nuove. Questo è il miracolo che ha fatto Gesù, che ha fatto il Padre in Cristo per mezzo dello Spirito Santo in noi. Non siamo più schiavi di Satana. Se lo diciamo, erriamo e pecchiamo. Satana ci tenta, Satana fa di tutto, ma noi non siamo obbligati a fare la sua volontà. Non più. Non più. Se io lo dico per tutelare i miei interessi, pecco davanti a Dio, di fronte a questo passaggio e di fronte a quei passaggi che abbiamo letto questa mattina. Non siamo obbligati, con lo Spirito di Dio che Egli ci ha dato, nuova creatura, nati di nuovo, a fare la volontà di Satana. Perché Egli non è più nostro Padre, come Gesù disse ai farisei. Nostro Padre è Dio. E noi siamo Suoi figli, ci ha adottato, e noi siamo Suoi. Apparteniamo a Cristo e siamo nel Suo regno. Altrimenti quello che crediamo non ha alcun valore. Se noi pensiamo di essere ancora sotto la volontà, obbligati a fare la volontà di Satana, bestemmiamo ciò che l'opera di Dio, l'opera di Gesù Cristo, che ci ha liberati. Alleluia al Signore. Come dice la parola nel Salmo 118, questa è opera di Dio ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questa è veramente cosa meravigliosa agli occhi nostri, ciò che Dio ha fatto per noi. Ci ha trasportati, cioè Dio ha messo di autorità, perché solo Lui lo può fare. Quando noi abbiamo posto la nostra fede in Cristo Gesù, vera fede, vera salvezza, confessando i nostri peccati, cioè omologandoci noi stessi a quella che era la visione che Dio aveva dell'uomo, sulla croce. Quando noi abbiamo detto, Signore, su quella croce ci dovevo andare io, ma ci sei andato Tu per me, per quello che io ho fatto, per quello che sono. Allora, in quel momento, se quella è stata una vera confessione, Dio di autorità, salvati e per mezzo dello Spirito Santo, ci ha trasportati in un altro regno, nel regno del Suo amato figliolo. E quella è la liberazione. Molti da noi, la mia stessa, quando passai quel momento, sentii proprio come sgravato della colpa, sgravato dal peccato, sgravato dai sensi di colpa. E quello fu per me, quello che io ho nel mio cuore, per quello che il Signore ha stampato nel mio cuore di quel giorno, il momento in cui il Signore veramente, lo Spirito Santo, mi liberò da tutti quei sensi di colpa che avevo per il mio passato. Il Padre mio me le ha date, dice Giovanni 10:19, riferendosi alle pecore, ed Egli è più grande di tutti. È veramente meraviglioso. Egli ci ha trasportato nel regno del suo amato figliuolo. Questa mattina, se tu sei un figlio di Dio, tu appartieni a Gesù Cristo. E tu sei nel regno di Gesù Cristo. Se tu sei in Cristo, là vige la legge di Cristo, non la legge del maligno, la legge dello spirito della vita. Al di fuori di Cristo c'è solo una legge, peccato e morte. Perché nell'Eden c'era per certo morrai, e la parola di Dio va sempre a effetto, va sempre a effetto. Infatti la legge in cui l'uomo naturale è soggetto è la legge del peccato e della morte. Trasportati nel suo regno, e questo non è un regno fisico, non è come il regno che, cosa intendiamo qua per regno? Non è il regno fisico che vedremo per esempio nel millennio, durante il periodo millenario, dove ci sarà Gesù che governerà sul mondo. Ma qui la parola ci dice trasportati in un regno, ma quale regno? Di che regno stiamo parlando? E la parola di Dio risponde a questa domanda ancora una volta, ci dice di che regno stiamo parlando quando ci dice trasportati nel regno del suo figliuolo. Romani 14, versetto 17. Perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace ed allegrezza nello Spirito Santo. Giustizia, pace ed allegrezza nello Spirito Santo. Ma guardate che meraviglia! Per coloro che erano aggiogati di nascita a Satana, sono stati trasportati in questo regno per la gloria di Dio, per la grazia di Dio in Cristo Gesù, per mezzo dello Spirito Santo. Coloro che erano aggiogati al dolore, coloro che erano aggiogati alle opere malvagie e potevano fare solo quelle, perché come abbiamo letto tutti sono per nascita aggiogati al maligno, coloro che avevano tribolo, perché tutti noi abbiamo tribolo senza Gesù, siamo onesti davanti al Signore, tutti noi abbiamo del tribolo, sono stati trasportati nel regno del figliuolo, dove dimorano giustizia, pace e allegrezza. in questo regno, in Cristo Gesù, c'è giustizia, c'è pace e c'è allegrezza. E questa è la legge dello Spirito della vita, il frutto dello Spirito Santo. Giustizia, pace, allegrezza e altre cose che leggiamo nell'Epistola ai Galati. Allora potremmo chiederci a questo punto, come è stato reso possibile tutto questo? Come è stato possibile che noi che eravamo morti di natura, essere vivificati e trasportati nel regno del suo amato figliuolo? La risposta che la parola di Dio ci dà è questa: il Padre ci ha tolto di mezzo. Ci ha tolti di mezzo. Che cosa vuol dire tolti di mezzo? Vuol dire che ci ha nascosti in Cristo, ci ha messi in Cristo. E questo è meraviglioso. Il Padre, cosa dice la Scrittura in 1 Corinzi 1,30, per spiegare bene quello che dice questo concetto? Dice a Lui, 1 Corinzi 1,30, mettilo perché questo è un passaggio importante, a Lui, cioè il Padre, voi dovete essere in Cristo Gesù. Guardate come torna continuamente questo in Cristo Gesù. Il Padre ci ha tolti di mezzo e ci ha messi in Cristo Gesù. A Lui, dice al Padre, questa è la grazia di Dio, che poteva fare solo Dio per soddisfare la sua giustizia, per soddisfare la sua santità, per soddisfare il suo amore, per soddisfare la sua grazia. Solo Dio poteva farlo. Allora ci ha tolto di mezzo e ci ha nascosti in Cristo. A Lui, dice la parola, 1 Corinzi 1,30, dovete di essere in Cristo Gesù, il quale, attenzione, Cristo soltanto, ci è stato fatto da Dio, è Dio che l'ha costituito come tale. Sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. A Lui dovete di essere in Cristo Gesù. E Lui, non noi, ci è stato fatto giustizia, sapienza, santificazione e redenzione. Questa è l'opera di Dio. L'opera che Dio ha fatto per noi. Allora, se Egli è tutto questo, punto chiave, se Egli è tutto questo, giustizia, santificazione, redenzione e sapienza, allora tutti coloro che sono in Cristo Gesù beneficiano di questo, della sua giustizia, della sua sapienza, della sua santità, perché dice: Padre, io santifico me stesso, e del suo riscatto, del sangue che Egli ha versato per noi sulla croce. Non noi, ma coloro che sono in Cristo Gesù. Perché Cristo Gesù, Lui soltanto, è stato fatto da Dio per noi giustizia, sapienza, santificazione e redenzione nella persona di Gesù. Per questo, se noi osassimo presentarci di fuori di Gesù, saremmo vergognosamente distrutti. Non possiamo pensare di essere fuori da Cristo. Ed è fondamentale. Coloro che non sono in Cristo, allo stesso modo, per converso, coloro che non sono in Cristo non possono beneficiare di queste cose. Però perciò la loro giustizia, la loro sapienza, tutte queste cose qui non valgono niente davanti a Dio. La tua bontà non vale niente davanti a Dio. Anzi, è in conto di debito. Brutta notizia. È in conto di debito. Perché hai rigettato la sapienza, la giustizia, la santificazione e la redenzione che Dio ha provveduto per me e per te in Gesù Cristo. E in Lui soltanto. A Lui, dice, questa è la grazia di Dio, dovete di essere stati posti in Cristo. Il Padre ci nasconde in Cristo affinché Egli veda, non noi, ma il suo diletto figliuolo. È veramente meraviglioso. Questo che la parola in Colossesi 3 dice: voi moriste. La parola ci ha tolto di mezzo attraverso Cristo Gesù. Voi moriste, ci ha tolto di mezzo e la vostra vita è nascosta. La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Voi moriste. Il Padre ci ha messo a morte in Gesù e ci ha posto in Lui. È l'unica soluzione perché tutto questo può avvenire, affinché noi possiamo essere trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Dove non entra un peccatore, ma entra solo colui che è in Cristo Gesù. E noi quando abbiamo creduto in Cristo siamo morti e siamo risuscitati. Non ancora col corpo, ma quello che è venuto in noi dentro di noi, nella nostra anima vivificata dallo Spirito Santo e nel nostro spirito. Chiunque si è identificato con Gesù nella sua morte per fede, questo è scritto in Romani 6 da 2 a 10, non lo leggiamo per motivi di tempo, egli si è identificato con Cristo nella sua morte, e come Cristo è morto ed è risuscitato, anche egli è morto e risuscitato con Cristo. Non ancora con il corpo, ripeto, ma questo avverrà al momento della resurrezione dei giusti. Ma questo è già vero per la nostra anima e il nostro spirito. Per questo che dico che è già vero quello che dicevo prima, che noi siamo stati liberati dal dominio di Satana. Perché se noi fossimo ancora sotto il dominio di Satana e non fossimo in Cristo, non potremmo entrare. Cioè la nostra morte, noi saremmo non credenti, alla nostra morte non potremmo entrare nel regno di Dio. Quindi il fatto che noi siamo morti in Cristo e risuscitati con Lui è proprio questo, che il Padre ci ha nascosto in Cristo. E guai a noi se noi usciamo da Gesù Cristo. Guai a noi se pensassimo di essere qualcosa senza di Lui. E bestemmiare l'opera che Dio ha fatto. Guai a noi, allo stesso modo, se noi pensiamo che ancora noi siamo aggiogati al maligno e possiamo fare solo, c'è il diavolo, è vero, è verissimo, lo fa anche con me. Ma onoriamo l'opera di Dio, non soltanto l'opera del diavolo. L'opera di Dio è questa, che Egli ci ha liberati per la legge dello spirito della vita e ci ha trasportati nel suo regno. Il diavolo ci può tentare, e lo fa, lo farà, perché lui ama distruggere l'opera di Dio, ma colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. Allora il punto è tutto questo, chi dimora in noi? Chi dimora in noi? È Cristo in noi? Allora è speranza di gloria. Se non è Cristo in noi, è certezza di disfatta. Non speranza di gloria, certezza di disfatta. Se Cristo non è in noi, saremo disfatti dal diavolo, totalmente. Ci ridurrà in brandelli, perché vuole distruggere la vita che Dio ha creato e tutte le opere che Dio ha fatto. Questo è il suo scopo, fin tanto che non sarà buttato nello stagno di fuoco per tutta l'eternità. Nel contempo vuole distruggere, vuole rubare, vuole ammazzare, come dice Giovanni capitolo 10, tutto ciò che Dio ha fatto. E l'ha voluto fare sin dal principio, sin da quando l'uomo ha messo piede su questa terra creato da Dio. E questo è importante. Quindi in Cristo abbiamo redenzione e perdono, qua dice la parola. Ancora, Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, versetto 14 di Colossesi 1, in Lui, abbiamo la redenzione e la remissione del peccato. Senza Cristo non c'è redenzione, non c'è remissione, non c'è perdono, non c'è santità, non c'è giustizia, non c'è niente. Il Padre ci ha voluti nascondere in Cristo, il quale dice, questo lo dobbiamo leggere assolutamente perché sono passaggi meravigliosi, e là, qual tempo vola. Il Padre, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, Colossesi 1,15, versetto 16, poiché in Lui, guardate, in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà, tutte le cose che sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ed Egli è avanti ogni cosa, e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, Egli che è il principio, il primogenito dei morti, onde in ogni cosa abbia il primato. Poiché in Lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui. Avendo fatto la pace mediante il sangue della croce di esso, per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che già eravate strani e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie, ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della morte di esso, per farvi comparire davanti a sé, santi, immacolati, irreprensibili. In Lui si compiacque il Padre di fare abitare tutta la pienezza. Quanto mi piace questo versetto, quanto amo questo versetto. In Gesù c'è tutto, in Cristo c'è tutto, c'è tutta la pienezza. Desideriamo pienezza nella nostra vita, lo desideriamo, penso di sì tutti, io la desidero, in Cristo c'è, perché il Padre si compiacque di fare abitare in Lui e soltanto in Lui tutta la pienezza. Che meraviglia questo passaggio, in colui, dice, il Padre si è compiaciuto in colui che è l'immagine dell'invisibile Dio. Il Figlio è l'immagine dell'invisibile Dio. In colui che era là, partecipe, perché la parola dice per mezzo di lui, di tutto l'atto creativo. Attenzione, perché ho voluto rileggere questi passaggi? Perché ora possiamo comprendere un po' meglio che cosa vuol dire che il Padre ci ha messi in lui. E questo lui era colui, il Figlio, colui che era là, partecipe nell'atto creativo, creando dal nulla ogni cosa che vediamo. Come dice la parola, i mondi, le potenze furono create per mezzo di lui, dice la scrittura. E anche Ebrei capitolo 1 versetto 2 rinforza queste cose. Proverbi 8:27 dice: quando egli disponeva i cieli, quanto è bello questo passaggio, quando egli disponeva i cieli, io ero là, dice la parola di Dio. Quando tracciava un circolo sulla superficie dell'abisso, quando condensava le nuvole in alto, quando rafforzava le fonti dell'abisso, quando assegnava al mare il suo limite perché le acque non oltrepassassero il suo cenno, quando poneva i fondamenti della terra, io ero presso di lui come un artefice, ero del continuo esuberante di gioia, mi rallegravo in ogni tempo nel suo cospetto. In lui, per mezzo di lui, era là, in colui che siamo, noi siamo stati posti in colui che era là, all'atto creativo, colui che era là quando Dio ha detto facciamo l'uomo e facciamolo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. E lui era là quando il Dio soffiò nelle nari dell'uomo l'alito vitale. Lui era là quando l'uomo ha tradito il creatore nell'Eden, dando seguito a quello che Satana gli aveva detto, traviandolo e manipolando il suo cuore. Lui era là, in mezzo a lui, in lui, per mezzo di lui e in vista di lui sono state create tutte le cose, e ancora di più, dice la parola di Dio, tutte le cose sussistono in lui. Che cosa vuol dire? Che se oggi noi vediamo delle relazioni, delle leggi che consideriamo fisico matematiche, che ancora tengono insieme tutto questo che noi stiamo devastando giorno dopo giorno, è lui che tiene, che sorregge, tutte le cose sussistono in lui. E di questo, quando noi pensiamo che siamo stati messi in Cristo, dobbiamo pensare anche a questo, del figliuolo. E lui era là, sul Golgota, colui che ha partecipato all'atto creativo, che ha creato i mondi. Lui era là sul Golgota a aprire le sue braccia per riscattare la sua creatura. Questa cosa, meditare su questa cosa mi ha proprio emozionato, sapere che colui che mi ha creato, colui che mi ha voluto e colui che mi ha fatto era là sul Golgota appeso al legno per amore della sua creatura, per rappresentare l'uomo. Come uomo, pienamente uomo, per rappresentare l'uomo sul legno. Lui era là, per me e per te. Lui era là, per riscattare l'uomo dalla fossa, come dice il Salmo 103 al versetto 4, per riscattare l'anima nostra dalla fossa. Lui era là, sul Golgota, e non ha mancato a quella che era la chiamata da parte del Padre. In quel momento, in lui si compiacque il Padre di fare abitare tutta la pienezza. Se non abbiamo Cristo, se noi abbiamo Cristo e siamo di Cristo, cioè non usciamo dalla condizione, questa è la condizione che Dio ha voluto per noi credenti, per i suoi figli, è questo che Lui ha voluto per noi, che noi fossimo in Cristo. Ha fatto di tutto affinché noi fossimo in Cristo. affinché noi fossimo sciolti, liberati dalla potestà delle tenebre per appartenere a Cristo, per essere di Cristo e per essere con Lui tutta l'eternità. Allora, se noi siamo in Cristo, se queste cose, noi abbiamo tutte le ricchezze, perché al Padre piacque di fare abitare in Lui tutta la pienezza. Allora coloro che sono in Cristo hanno tutta la pienezza. Coloro che sono al di fuori di Cristo possono avere tutto, ma in realtà per la parola di Dio non hanno niente. Perché la pienezza meno la pienezza fa zero, cioè niente. Se tutta la pienezza è in Cristo, ciò che è al di fuori della pienezza è niente. Non è niente. Quindi se noi, se quello è il posto che Dio ha voluto per me e che Dio ha voluto per te, in Cristo Gesù. Questo è assolutamente importante. E stare in Cristo, essere in Cristo, in senso pratico significa avere la consapevolezza che può produrre solo lo Spirito Santo in noi, che senza di Lui noi non siamo niente. Questo significa stare in Cristo, perché una persona che esce da questa, dal riparo, per quello che Dio, in molti, secondo me, quello che dà a me questi passaggi, in molti passaggi della parola di Dio, Egli è la mia rocca, Egli è la mia fortezza, il Cristo è la nostra rocca, Cristo è la nostra fortezza. Quando noi usciamo dalla rocca e dalla fortezza che Dio, cioè il posto, il luogo, che Dio, il paese che il Signore ci ha chiamato a dimorare, abita il paese è Cristo, e dov'è Cristo? Quello è il paese in cui noi dobbiamo abitare. Quindi anche la Chiesa, di conseguenza, perché nella Chiesa c'è il Signore, perché è il capo del corpo, quindi ovviamente nella Chiesa c'è il Signore. Allora se noi dimoriamo in Cristo, se noi siamo in Cristo, noi siamo nella fortezza, siamo nella rocca. I nostri problemi, tutti i nostri problemi, cominciano quando noi usciamo da quella condizione. Qualsiasi problema noi abbiamo nella nostra vita, quando usciamo dal Cristo. E uscire dal Cristo significa non perdere la salvezza, perché la salvezza non si perde, ma significa confidare in se stessi. Non ho più bisogno della rocca, della mia fortezza. Sapere che io senza di te non sono niente. Questo significa dimorate in me. Voi senza di me non potete fare nulla. Se noi usciamo da questa condizione, che senza di me, senza di Lui noi non possiamo fare nulla, allora siamo esposti. Allora sì. Che il diavolo ha gioco forza, perché quando noi siamo in Cristo vige la legge dello spirito della vita, ma se noi usciamo da quella condizione in cui Dio ci ha collocati, cominciano i problemi. E lì c'è gioco forza e il diavolo può operare, fare strada nella nostra vita. Quello che noi abbiamo dal Signore, l'abbiamo per grazia di Dio. E chi sta in Cristo sa che ha avuto tutto per grazia e che Lui non è niente. Quello che abbiamo, i passi che abbiamo fatto nella nostra fede e per la grazia di Dio stiamo camminando, sono tutti per la grazia di Dio. Senza di Lui noi non siamo niente e non abbiamo niente. Solo in Lui io sono. E questo è meraviglioso, perché questo ci fa sì che noi siamo uomini di lode, perché siamo, il nostro cuore è umile. Noi siamo mansueti ed umili di cuore, siamo uomini di lode. Lode per proclamare le virtù. Come facciamo noi a proclamare le virtù di un altro, tra virgolette, se noi siamo gonfi delle nostre virtù? È impossibile. Proclameremo solo noi stessi. Saremo oratori di noi stessi, andremo in giro a celebrare noi stessi. Invece noi, come abbiamo cantato questa mattina, celebriamo il Signore. Perché Egli è buono e la sua benignità dura in eterno. Solo in Lui io sono santo. Solo in Lui io sono immacolato, come abbiamo letto qui al capitolo 1, versetto 22 di Colossesi. Solo in Lui sono irreprensibile, solo in Lui sono redento, solo in Lui sono salvo, solo in Lui sono giusto, solo in Lui sono perdonato. Solo in Lui. Solo in Lui, quando dimoro in Lui, c'è la pace e l'allegrezza nello Spirito Santo e la gioia nello Spirito Santo, di Romani 14, versetto 17. Al di fuori di Cristo non vi è niente di tutto questo. Non vi è niente, non aspettiamoci niente, perché non c'è niente. E quando vivo al di fuori di queste cose, cominciano i problemi. E il nostro cuore si rattrista. E noi siamo presi nuovamente nei nostri pensieri e nella strada di Satana. E ripeto, non siamo obbligati a percorrere quella strada. È importante. Perché Dio ci ha liberato dal dominio, dal potere, dal morso di Satana. Per questo che la parola dice, e questa è una cosa meravigliosa, se noi siamo in Cristo, cioè se noi stiamo in Cristo, ce ne stiamo tranquilli sotto le sue ali, e questo è ciò che Gesù intende al capitolo 15, versetto 4 di Giovanni, dimorate in me, cioè state in me, state in Cristo, e succede qualcosa di straordinario nella nostra vita, che Dio dimora in noi. Dimorate in me e Dio dimorerò in voi. E colui che dimora in Cristo è un uomo ricco. È un uomo ricco perché ha le ricchezze celesti, perché in Cristo è stata messa tutta la pienezza. Colossesi 1,27 dice la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili, Cristo in voi, speranza di gloria, dice il Signore. E Colossesi 2,2,3 per giungere alla completa conoscenza del mistero di Dio, cioè di Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Vogliamo essere ricchi? Se desideriamo essere ricchi delle cose celesti, la strada è questa. Dimorate in me, cioè state in me, state in Cristo, dove il Padre ci ha voluti collocare, ed io dimorerò in voi, affinché Cristo in noi, solo Cristo in noi, è speranza di gloria. Che il Signore ci benedica. Amen.